Un buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a Press Corner del 15 aprile 2021, un saluto da Thais Palermo. Partiamo con la puntata di oggi da un articolo di Giacobbe in Italia che parla dell'Ecuador, le ragioni di una sconfitta. Un articolo di Samuele Mazzolini, proprio di ieri. La vittoria della destra alle elezioni di domenica scorsa ha radici nella svolta reazionaria del presidente uscente Lenín Moreno. Restano la protesta sociale e la sinistra divisa. Adattando il celebre incipit di conversazione nella cattedrale di Mario Vargas Llosa, verrebbe da chiedersi quando è andato a farsi fottere l'Ecuador. Non di certo nella serata di domenica, quando dopo i primi incerti exit poll, il conteggio dell'autorità elettorale ecuadoriana certificava in maniera irreversibile la vittoria al ballottaggio con il 52,3% del candidato di destra Guillermo Lasso al suo terzo tentativo di diventare presidente. La debacle risale a molto prima. Potremmo datarla alla virata a destra del presidente uscente Lenín Moreno, scelto da Rafael Correa, ma poi presto convertitosi al credo neoliberista e al lawfare contro il suo stesso mentore e i suoi accoliti, o forse andando ancora più indietro alla legislatura 2013-2017, in cui il rapporto tra Correa e la popolazione iniziò a subire un progressivo deterioramento. La figura dell'ex presidente è infatti stata decisiva anche in questo processo elettorale, nonostante a disputare la partita ci fosse Andrés Arauz, anch'egli scelto direttamente da Correa. 36enne, economista, un'eccellente traiettoria tecnocratica durante i governi di Correa, avendo ricoperto diverse cariche, tra cui quella di ministro e direttore della Banca Centrale, Arauz si è trovato in una posizione tutt'altro che agevole. Da un lato aveva la necessità di essere identificato dal nocciolo duro del correismo, circa un terzo dell'elettorato come certificato dai risultati del primo turno, come un candidato affidabile che non avrebbe ripercorso la parabola di Moreno. Dall'altro, sapendo che questo non sarebbe bastato, ha dovuto allargare il campo nel tentativo di riacciuffare molti di quei disillusi che in passato avevano votato per Correa, regalandogli maggioranze ampissime. Nel 2013 vinse al primo turno con il 57%. Per farlo, Arauz ha intavolato un fitto dialogo con i movimenti sociali, in passato accusati da Correa per il loro infantilismo, e in alcune occasioni si è smarcato dall'operato del suo padrino politico. Tuttavia, non ha saputo abitare questa ambivalenza con la necessaria disinvoltura e ha finito per rimanerne schiacciato. Probabilmente nella retta per il ballottaggio, privilegiare la seconda dimensione gli avrebbe consentito di schivare con più agilità il maggior capo di imputazione rivoltogli da Lasso, quello di essere alle dirette dipendenze di Correa, o peggio, di essere il suo llaverito, il portachiavi, come vuole la vulgata della schermaglia politica. Per Tra i due assi portanti che hanno strutturato queste elezioni, infatti, cioè l'antiliberismo brandito da Arauz, opposizione alle politiche di ristrutturazione economica, alle élite, al Fondo Monetario Internazionale, e l'anticorreismo di Lasso, il secondo si è imposto sul primo. Correa, dopo la luna di miele dei primi anni di governo, è ora ricordato da molti come un governatore dal piglio autoritario mosso da un sentimento negativo, l'odio, a cui si aggiungono le accuse di corruzione gonfiate da una campagna mediatica orchestrata nel corso degli ultimi anni, ma in gran parte fasulle. La sua è quindi un'eredità ingombrante, che se da un lato, come abbiamo visto, fornisce una consistente piattaforma di fedelissimi, dall'altro ricompatta le opposizioni politiche. Lasso al primo turno non aveva neanche il 20% dei voti. Non a caso Arauz ha cercato di distinguersi con slogan positivi come l'odio è passato di moda e più amore, meno hate. Un tentativo vanificato dallo stesso Correa che, nonostante l'esilio forzato, per le vicende giudiziarie, non ha smesso di far sentire la propria voce tuonante attraverso i social media. Va detto però che Lasso in più ci ha messo del suo. Nei due mesi intercorsi tra il primo turno e il ballottaggio, ha stravolto la sua immagine di conservatore inflessibile, aprendo ai diritti delle donne, ai gruppi LGBT, agli ambientalisti, nonché agli indigeni e agli afrodiscendenti. Una mossa puramente elettorale, ma efficace presso molti segmenti che, pur non volendo votare per il candidato di Correa, rimanevano profondamente scettici nei confronti del banchiere di Guayaquil. Guidato da Jaime Durán Barba, abilissimo consigliere politico delle destre latinoamericane, Lasso ha inoltre reso il suo messaggio politico più alla mano e seducente, con un'attenzione particolare ai giovani, specie tramite un uso disinibito di TikTok. A dargli una mano ci sono messi però anche gli altri due candidati di sinistra, l'indigeno Yacu Pérez e il socialdemocratico Javier Hervás. Il primo, che aveva sfiorato di un soffio il ballottaggio, arrivando persino a gridare al broglio elettorale, ha incoraggiato i suoi elettori ad annullare il voto. L'appello, che ha diviso il movimento indigeno, ha avuto un tale successo che in diverse province della Sierra, dove la vittoria di Lasso è risultata ampissima, i voti annullati superano quelli ottenuti da Rauz. Hervás invece, nonostante il suo partito avesse lasciato libertà di scelta al proprio elettorato, ha sostenuto direttamente voto per Lasso. Cosa aspetta l'Ecuador nei prossimi anni? Il nuovo presidente non ha mai fatto mistero della sua adesione sfegatata al repertorio neoliberista più classico e sul solco dell'operato di Lenín Moreno è destinato a smontare pezzo per pezzo quel che di buono era stato fatto da Correa in termini di stato sociale. In un'epoca pandemica, il suo modello di sanità volto a coinvolgere il settore privato nell'amministrazione della salute pubblica corre il rischio di aggravare ulteriormente le già gravi disparità tra chi può permettersi trattamenti di qualità e chi invece ne è escluso. Durante il governo di Moreno, un saggio di questo tipo si è già avuto con lo scandalo di alcuni privilegiati delle classi agiate, a cui è stato somministrato in anticipo il vaccino pur non avendone sulla carta il diritto. Lasso avrà tuttavia due difficoltà di non poco conto. In Parlamento controlla una pattuglia molto sparuta e la protesta sociale, come visto in occasione delle manifestazioni durate 10 giorni in ottobre 2019, è sempre in agguato. Quest'ultima variabile, però, è condizionata dalle reciproche animosità tra le varie anime della sinistra ecuadoriana, che questa tornata elettorale non ha fatto che rinfocolare. E questo era un articolo di Samuele Mazzolini, un ricercatore presso l'Università della Calabria, a proposito delle elezioni in Ecuador, uscito su Jacobin Italia. Cambiamo giornale, ma rimaniamo in America Latina per parlare delle presidenziali in Perù. Sul Post di ieri, 14 aprile, alle presidenziali in Perù andranno al ballottaggio un attivista di estrema sinistra e un populista di destra. I due candidati che andranno al ballottaggio delle elezioni presidenziali saranno Pedro Castillo, un attivista di estrema sinistra, e Keiko Fujimori, populista di destra e figlia dell'ex presidente autoritario Alberto Fujimori. Al primo turno delle elezioni, tenuto domenica 11 aprile, i due hanno ottenuto rispettivamente il 19 e il 13% dei voti. I candidati in tutto erano 18, nessuno dei quali chiaramente favorito. Castillo ha 51 anni ed è un ex insegnante a capo del partito Perù Libero di ispirazione marxista e con l'ex presidente cubano Fidel Castro tra i suoi principali modelli. Ha promesso di nazionalizzare le attività di estrazione mineraria e i settori del gas e del petrolio e di aumentare le tasse per gli investitori stranieri. Ha impostato la sua campagna elettorale sostenendo che queste elezioni fossero una lotta di classe tra ricchi e poveri, dicendo che avrebbe eliminato le disuguaglianze. Una sua possibile elezione è temuta soprattutto dalla classe imprenditoriale del paese, visto che tra i suoi obiettivi c'è quello di espandere il controllo statale sull'industria e diminuire il potere economico delle imprese. Fujimori, leader del partito populista di destra Forza Popolare, è nota soprattutto per essere la figlia di Alberto Fujimori, presidente del Perù, che governò il paese in maniera autoritaria dal 1990 al 2000. Keiko Fujimori si era già candidata a presidente due volte, nel 2011 e nel 2016, perdendo entrambe le volte. Era in carcere fino allo scorso maggio con l'accusa di riciclaggio di denaro. Ha detto che se verrà eletta libererà il padre, che è in carcere con una condanna a 25 anni per corruzione e sistematiche violazioni dei diritti umani durante la sua presidenza. Il vincitore del ballottaggio dovrà fare i conti con un Parlamento molto frammentato in un paese che ha avuto 5 presidenti negli ultimi 5 anni e che è uno dei paesi più colpiti anche dal Covid in America Latina, aggiungo io. Questo era un articolo sul Post a proposito delle presidenziali in Perù. Andiamo ora a Valigia Blu, su un articolo su un rapporto del governo del Regno Unito, pubblicato, un rapporto di 258 pagine pubblicato sul razzismo sistemico nel paese. Leggeremo un pezzo perché è bello lungo. La scorsa settimana il governo del Regno Unito ha pubblicato un rapporto redatto da una commissione indipendente istituita da Downing Street per indagare sulle discriminazioni razziali nel paese a seguito delle proteste del movimento Black Lives Matter, che sono diffuse nell'estate 2020 anche in Gran Bretagna dopo l'omicidio dell'afroamericano George Floyd per mano della polizia statunitense a Minneapolis, in Minnesota. Nel documento i membri della commissione sostengono di non vedere più una Gran Bretagna in cui il sistema sia deliberatamente manipolato contro le minoranze etniche, rilevando invece come aspetti geografici, familiari, socio-economici, culturali e religiosi abbiano avuto un impatto maggiore e migliore sulle loro condizioni di vita. Tra i cambiamenti positivi che il rapporto rileva ci sono l'aumento dell'eterogeneità in alcune professioni che richiedono ampie conoscenze professionali, la diminuzione del divario retributivo tra lavoratori bianchi e minoranze etniche e i buoni risultati ottenuti nel campo dell'istruzione obbligatoria dagli studenti di varie comunità etniche che hanno un rendimento pari o migliore a quello degli alunni bianchi. Quest'ultima analisi però è in netto contrasto con un'indagine svolta dal Guardian su razza e istruzione nel Regno Unito che ha rivelato che negli ultimi 5 anni sono stati registrati più di 60.000 incidenti razzisti nelle scuole e tassi di esclusione più elevati per gli allievi di alcune minoranze. Lo studio, che riconosce al Regno Unito di essere un modello di integrazione e di inclusione delle comunità nere, perviene alla conclusione che un certo ottimismo è giustificato e che troppe persone nei movimenti progressisti antirazzisti sembrano riluttanti a riconoscere i risultati passati. Apparentemente non considerando che la maggior parte del movimento Black Lives Matter è composta da membri di età giovani, poco inclini ad accettare di buon grado una tesi secondo cui solo perché c'è meno razzismo rispetto a 40 anni fa, il problema non debba essere percepito oggi come urgente e grave. Nel documento sono incluse 24 raccomandazioni rivolte al governo, tra le quali il finanziamento della Commissione per l'uguaglianza e i diritti umani, una formazione più accurata per gli agenti di polizia, l'inserimento del requisito di residenza locale per il reclutamento, la creazione di un ufficio per le disuguaglianze nel settore della sanità, l'accesso all'apprendistato, l'insegnamento di un percorso formativo inclusivo e la fine dell'utilizzo dell'acronimo BAME usato per indicare le comunità nere, quelle asiatiche, le minoranze etniche. Respingendo quindi le argomentazioni di Black Lives Matter, il rapporto afferma che l'idealismo dei giovani ben intenzionati del movimento, la cui narrazione afferma che nulla è cambiato in meglio, finirà per alienare gli elementi ad oggi comuni a tutte le etnie. Gli attivisti per i diritti umani hanno chiesto al primo ministro Boris Johnson di ritirare il rapporto e di seguire la raccomandazione indicata da studi precedenti. Vari gruppi, tra cui Black Lives Matter UK, hanno dichiarato che il documento ha provocato l'indignazione nazionale. In una lettera aperta indirizzata a Johnson, più organizzazioni hanno evidenziato come il rapporto cancella le sfide quotidiane affrontate dalle comunità nere e minoritarie, senza riconoscerne i diritti e l'impatto negativo delle politiche in determinati contesti tutt'oggi ostili. L'articolo segue, poi vi mandiamo il link sul sito di Radio Città Aperta, nella sezione Press Corner del 15 aprile. Trovate i link agli articoli, questo articolo su Valigia Blu, sul rapporto del governo UK che nega il razzismo sistemico e glorifica la tratta degli schiavi in nome di una nuova storia da raccontare. Per oggi è tutto, rimaniamo con un po' di musica, buon proseguimento di ascolto.
Velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde coarava sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho e invisível Alvorai. Oh, meu velho e indivisível Alvorai. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. Amanita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Mais e pior do que planeta quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira que nunca dormia só. Alvorai. Alvorai. O brejo cruza, a poeira de fato existe, um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar, mas que bebem sua vida, sua alma na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de Alvorai. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. Mas e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Rebuscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa. atirando na carrapeta, no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar.
A borracha. I will hide. I will hide. I will hide.